Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 800 24 00 24 è il numero di telefono per chiamarci in diretta. SMS al 349-238-6666, la zanzara è radio24.it. Se volete scriverci una mail, iniziamo subito, riassunto del TG2.
Precipita in Francia, vicino a Strasburgo, un elicottero dell'aeronautica militare italiana impegnato in attività di addestramento, a bordo 8 militari, nessun superstite. Scuola, ancora proteste e assemblee. Berlusconi, mai pensato alla polizia, libertà di manifestare, ma garanzie per tutti. La Gelmini convoca per domani gli studenti, unica condizione, discutiamo sui fatti. Trovi auto vivo in Sardegna, uno dei dispersi, 3 morti accertati, centinaia gli sfollati, abusivismo sotto accusa, Bertolaso, valanga d'acqua su un territorio vulnerabile. Monica Bellucci, protagonista del primo film italiano in concorso al Festival di Roma, L'uomo che ama, di Maria Sole Tognazzi, racconto delle sofferenze amorose maschili. 100 milioni in palio, altra serata da brivido, durante il TG2 delle 20:30, nuovo appuntamento col Super Enalotto, riparte la caccia al 6 dopo il record di 76 estrazioni andate a vuoto.
Questo era il TG2 e dunque la retromarcia di Berlusconi. Ieri moltissimi ascoltatori hanno chiamato dicendo sì, è giusto, Berlusconi fa bene, e altrettanti hanno detto no, fa male. Oggi Berlusconi dice fa male a dire la polizia a scuola, la polizia negli atenei per impedire le occupazioni. Oggi Berlusconi dice non è vero niente, non ho detto nulla di tutto questo, ma sentiremo tutto tra poco dopo i titoli di Studio Aperto.
Un elicottero dell'aeronautica italiana precipita in Francia nei pressi di Strasburgo. 8 i militari morti, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Il velivolo era impegnato in un'esercitazione e si è schiantato in un campo agricolo. Aggiornamenti in diretta. Da Pechino Berlusconi torna sulle proteste degli studenti. Mai parlato di polizia nelle scuole, ma chi manifesta dice non può impedire agli altri di seguire le lezioni. L'opposizione insorge mentre il ministro Gelmini annuncia sono pronta a incontrare rappresentanti di genitori e ragazzi, cortei in tutto il paese, ma in tanti non vogliono occupare. È stato ritrovato vivo uno dei 3 agricoltori che risultava disperso in Sardegna. Era rimasto accanto ai suoi cavalli subito dopo il violento nubifragio. Sono 3 le vittime, mentre di altre 2 persone non si hanno notizie. Per l'isola colpita dal maltempo sarà decretato lo stato di calamità. Salumi scaduti da 5 anni con vermi e muffe a Parma, grano conservato tra gli escrementi a Ravenna, barletta, cappelletti contraffatti e falso grana, e ancora cibo cinese avariato nel Lazio. Da gennaio i carabinieri dei NAS hanno sequestrato 18 milioni di confezioni e 306.000 quintali di cibo spazzatura. Giudici di pace sommersi dai ricorsi contro i T-Red, 3.500 a Cassino, 5.000 a Gorizia.
Bene, bene, con i giudici di pace sommersi dai ricorsi, come ci ricorda Studio Aperto, 800 24 00 24, era tutto uno scherzo, secondo Berlusconi naturalmente. Sentiamo le parole di ieri, perché si inizia da lì e qui non si può, nessuno può ingannare, nessuno può fingere. Le parole erano queste.
Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice. Non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia. Convocherò oggi il ministro degli interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere.
Questo Berlusconi. D'altra parte oggi tutti i giornali titolavano Berlusconi 2 punti, la polizia negli atenei, la polizia nelle scuole per evitare le occupazioni. Sembrava abbastanza chiaro, diciamo la verità. Anche perché poi Berlusconi mostrava una faccia dura come quella che oggi vedete in una fotografia su moltissimi giornali e concludeva in questo modo.
Io non retrocederò di un centimetro, chiaro?
Non retrocederò di un centimetro. Oggi invece da Pechino, dalla Cina, sentite.
Io non ho detto mai polizia nelle scuole, non l'ho nemmeno pensato.
Non l'ho nemmeno pensato e poi ancora insiste.
Io ho detto siete liberissimi di manifestare e di protestare, ma non dovete imporre a chi non è della vostra idea di rinunciare al suo diritto a studiare e a istruirsi.
Diciamo che ha detto anche questo. Comunque, insomma, le parole sono queste, poi giudicate voi. Secondo Berlusconi c'è un divorzio dalla realtà, cioè sono i giornali che interpretano male quello che lui dice.
Molto spesso non riconosco le situazioni quali io le ho vissute, quindi posso, per quel che mi riguarda, parlare di un divorzio tra la realtà che io ho vissuta, di quella sono certo, e la rappresentazione che ne danno certi giornali.
Questo era Berlusconi da una conferenza stampa a Pechino. 800 24 00 24. La gaffe, in realtà corretta un secondo dopo, ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini, oggi credo alla Camera, Senato, a riferire sulla riforma della scuola. È in discussione al Senato il decreto Gelmini sotto l'egida, dice, invece di egida. Sentiamo.
Al libro bianco sulla scuola, scritto sotto l'egida dei ministri Fioroni e Padoa-Schioppa, libro bianco che invito...
Colleghi, lasciamo realizzare al ministro il proprio intervento. Il ministro ha il diritto di poter parlare senza essere interrotta. Avete chiesto prima dell'inizio di...
Bene, questa la Gelmini, che però parla anche di campagna terroristica, cioè sui dati, sulla riforma, secondo lei è in atto una campagna terroristica.
E fuori dal Senato una campagna terroristica che ha diffuso false informazioni tra le famiglie.
Allora, che per carità, che ci sia qualcuno che utilizza dei dati in maniera sbagliata, che esageri la distruzione della scuola pubblica, insomma, sono cose che conosciamo, che avvengono sempre e che continuano purtroppo ad avvenire. Ma utilizzare la parola terrorismo per una cosa di questo tipo mi sembra francamente eccessivo. Il presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, oggi in un'intervista al Giorno, dice Cossiga, tra l'altro Cossiga aveva previsto la retromarcia di Berlusconi, se ritiene di essere il presidente del Consiglio di uno Stato forte ha fatto benissimo, poiché l'Italia è uno Stato debole e all'opposizione non c'è il granitico Partito Comunista ma l'evanescente Partito Democratico, temo che alle parole non seguiranno i fatti e che quindi Berlusconi farà una figuraccia, e in realtà è quello che è avvenuto. Dunque, da questo punto di vista Cossiga ha previsto quello che sarebbe accaduto oggi, però detta a Berlusconi una linea molto dura. Dice: bisogna lasciar perdere gli studenti dei licei perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente ferito. Sugli universitari ha la sua ricetta, che è questa: lasciarli fare, ritirare le forze di polizia dalle strade dell'università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, dice Cossiga, forti del consenso popolare, il suono delle sirene e delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri, nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano. Anche i docenti, chiede l'intervistatore, che è Andrea Cangini. Soprattutto i docenti. Presidente, il suo è un paradosso? Non dico quelli anziani. Certo, ma la maestra e ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello che sta succedendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza, un atteggiamento criminale. Insomma, Cossiga invita Berlusconi ad una tattica per poi arrivare a picchiare tutti quanti. 18:45, nello scopo di mantenere l'ordine, naturalmente, secondo le indicazioni di Cossiga. Bene, 18:47, la retromarcia di Berlusconi è sicuramente la notizia di oggi. 800 24 00 24 per chiamarci. Andiamo a sentire Stefano da Firenze. Buonasera.
Buonasera.
Dica.
Sì, niente, io avevo contattato la vostra redazione semplicemente perché ci tenevo magari a fare alcune puntualizzazioni sulla legge 133, di cui ho sentito che anche ieri sera è stata parlata in trasmissione. Ciò che mi interessava dire fondamentalmente è che sì, la legge 133 tratta per pochi articoli dell'università, ma quei tre articoli su quasi 100 che la compongono sono sostanziali, ne cambiano l'aspetto.
In che cosa? In che cosa?
Fondamentalmente quello che di questo si è parlato un po' ieri sera il problema dei precari della ricerca, che è un problema drammatico di lavoro di persone, ma anche per esempio del problema del turnover e delle fondazioni universitarie che in qualche modo stanno cambiando, prevedono di cambiare l'università pubblica così come la conosciamo.
Beh, diciamo che la cosa delle fondazioni è ancora tutta da vedere, rimane molto nel vago, non mi sembra un grave pericolo, a parte che l'entrata dei privati non è un pericolo in generale, ma non mi sembra quello il punto fondamentale però.
Sì, è vero, i privati già partecipano al bilancio universitario attraverso convenzioni e altri modi di collaborazioni, però è anche vero che proprio perché in realtà non sappiamo di cosa si tratta in effetti, però se ci pensa bene è la via d'uscita che viene quasi posta come preferenziale a università con problemi di bilancio, perché l'altra parte, l'articolo 66 sul turnover, implica dei problemi di bilancio a tutte le università non indifferenti.
No, ma che ci sia una decisione di bloccare la spirale del precariato non assumendo le persone ma riducendo, diciamo, l'organico è evidente, è chiaro. Poi ognuno può fare le sue valutazioni su questo. Che ci sia una riduzione anche della spesa per l'università prevista nell'arco di un triennio, diciamo, no? Anche questo non è solo nel 133, come le dice lei, ma anche in altri provvedimenti, questo mi sembra chiaro. Che non ci sia ancora un'indicazione sulla razionalizzazione delle spese, su come riorganizzare l'università, mi sembra chiaro anche questo. Quello che non capisco è la protesta che unisce i rettori e insieme, che sono in alcuni casi il massimo del clientelismo italiano, e gli studenti, però insomma questo appartiene forse al mistero.
Ciò che li unisce fondamentalmente, io sono convinto, è la preoccupazione per una riorganizzazione, come lei dice, che però non passa attraverso una minima valutazione. Si parla tanto di meritocrazia, di valore del
merito. Sì, delle università, diciamo, più virtuose di quelle meno virtuose. Almeno per il momento non c'è. Poi leggo oggi che la Gelmini in realtà vuole avviare tra poco tutto un discorso sull'università che riguarda i corsi di laurea, il numero enorme di corsi di laurea inutili e anche di insegnamenti inutili. Stefano, la ringrazio molto. Alle 18.50, sempre 800 24 00 24, Gaetano Pecorella, sfumata la Corte Costituzionale, avvocato di Berlusconi più volte, nonché deputato del PDL, si affida alle domande di Klaus Davi sul sesso e parla anche lui, Davi è un po' fissato su questa cosa, della sua iniziazione. È curioso il fatto che sia passato dalla quasi elezione a giudice della Corte Costituzionale a rispondere della sua, non l'avrebbe fatto secondo me se fosse stato eletto giudice della Corte Costituzionale, anzi certamente non l'avrebbe fatto, a come fu iniziato al sesso, attraverso una prostituta naturalmente, perché poi lo scopo di Davi è fargli dire questo.
Bersani mi ha detto che ha iniziato con una prostituta, lei sesso?
Io, dipende cosa si intende per sesso. Se si intende
un rapporto ravvicinato, ne ha avuto?
Se si intende per sesso un rapporto completo,
mai.
Sì. No, ho cominciato con una prostituta. Anche se lei. Si intende invece per sesso un amore giovanile di quelli che ti sconvolgono la mente, e che vuol dire stare insieme,
tipo di
toccarsi, ecco. Andare a casa con qualche problema fisico dopo un pomeriggio vicino alla propria ragazza, ecco questo.
Quindi lei è esordito con una di queste belle di notte?
E,
era giovane?
Sì, avrà avuto, ma non giovanissimo, ha avuto 20 anni.
Voi iniziavate dopo di noi.
20 anni.
E vabbè, si passa facilmente, ripeto, da essere quasi giudice della Corte Costituzionale, dunque una persona quasi intoccabile, inarrivabile, che vive nel segreto dei codici, a parlare della propria iniziazione sessuale. Tra l'altro Pecorella ha un'idea tutta sua della funzione sociale delle prostitute, sentite.
Si sottovaluta la funzione sociale affettiva della prostituzione in molti momenti di disperazione, che persino magari qualcuno che aveva idee suicidiali, l'incontro con una donna che in quel momento ti ascolta, che fisicamente ti sta vicino, è un qualcosa che ti dà un grande aiuto. Di solito si guardano queste donne come se fossero, non so, delle bestie, no? Nella storia di ciascuno di noi c'è stato il momento in cui, se non avessi incontrato una donna, sia pure a pagamento, sarebbe stato disperato.
Vabbè, è tutto da, naturalmente, questa è l'opinione di Pecorella, si può essere d'accordo e non si può essere d'accordo. Però, ripeto, la cosa curiosa è questa trasformazione dei personaggi. Basta un secondo in Italia, che si passi dallo scranno della Corte Costituzionale alla poltrona davanti a Klaus Davi su Klaus Condicio, con tutto il rispetto di Klaus Davi, lo dico naturalmente, non è riferito a lui che fa il suo mestiere. E allora Carlo De Benedetti, per tornare dal basso all'alto, Carlo De Benedetti, ieri ospite di molti telegiornali, no, in particolare credo fosse il TG1, qualche giorno prima da Fazio, su Italia alla scuola. De Benedetti è anche editore di Repubblica, ma non c'entra niente in questo caso, perché crede che siano davvero un errore, perché dice è giusto risparmiare, ma non sulla scuola. De Benedetti.
Premesso che non abbiamo soldi e quindi stiamo parlando di dare dei soldi a qualcuno, ma non li abbiamo. Io trovo francamente incredibile che si tolgano soldi alla scuola per darli all'industria. L'interesse dell'industria sarebbe che venissero dati alla scuola, perché il futuro di qualsiasi industria, di qualsiasi settore industriale, è gli skills di cui potrà disporre fra 10, 15, 20 anni.
Beh, avete notato anche lo snobismo anche davanti alla grande platea del TG1 ieri sera di De Benedetti, che usa la parola skills, le competenze degli studenti, che sono importanti anche per l'industria. Michele D'Ancona, buonasera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione innanzitutto.
Grazie, dica.
Io volevo fare un intervento su quanto ha detto Cossiga, quanto ho letto stamattina.
Sì, lei ha 30 secondi, dopo c'è il giornale radio, dica.
Sì, grazie. E praticamente io penso che sia un fatto molto grave che un Presidente della Repubblica dica una cosa del genere, perché effettivamente la protesta non mi sembra che abbia raggiunto un livello tale da permettere di utilizzare certi strumenti, di picchiarli tutti e mandarli all'ospedale. Mi sembra una cosa proprio un po' fuori dal mondo adesso, come, per come si è svolta fino adesso la protesta, che per la stragrande maggioranza è stata pacifica e spontanea, ecco, con tutte le strumentalizzazioni che ci potrebbero essere state. Però io penso che dare ascolto e dare una voce anche agli studenti sia una cosa importante.
Tra l'altro Cossiga dice queste cose perché secondo lui bisogna fermare la protesta di un'università perché il terrorismo partì dagli Atenei, ma dovrebbe essere il nostro ospite alle 19:40, se le linee telefoniche e naturalmente sempre Cossiga riuscirà a essere presente. TG3.
Berlusconi dalla Cina, mai parlato di polizia contro le occupazioni degli studenti. Il ministro Gelmini, riforma giusta, parlerò con i ragazzi. Il Partito Democratico, Berlusconi costretto all'ennesima retromarcia, un comportamento irresponsabile che alimenta la tensione. Per scuole e università un'altra giornata di cortei ed occupazioni. A Roma la protesta arriva davanti al Senato con un sit-in di studenti. Un elicottero dell'aeronautica italiana precipita vicino a Strasburgo, muoiono 8 militari, erano impegnati in un'esercitazione. Il TG3 in una città del New Jersey degradata e violenta, dove prevale tradizionalmente il non voto, intanto Obama in vantaggio negli stati chiave. Terra Madre, il Salone Internazionale del Cibo a Torino, alla riscoperta dei sapori tradizionali, torna protagonista la figura del contadino. L'età dei dubbi, il nuovo romanzo di Andrea Camilleri, un commissario montalbano alle prese con i travagli e i desideri della mezza età.
Allora, naturalmente fioccano le interpretazioni sulla cosiddetta retromarcia di Berlusconi, che a me sembra che sembra indubbia come retromarcia, e però alcuni ascoltatori ci scrivono: ci può fare risentire la risposta che il Premier ha dato alla giornalista del TG3 sullo stato di polizia? Berlusconi stesso effettivamente non pronuncia mai la parola polizia, però insomma diciamo la verità, i giornali oggi, tutti i giornali oggi, e non sono cattivi giornali nei confronti di Berlusconi, hanno titolato la polizia negli Atenei, la polizia nelle scuole per evitare le occupazioni e per proteggere anche quelli che magari vogliono fare lezioni e vogliono entrare in aula contro i picchetti, cosa giustissima per carità, che debbano essere tutelate queste persone. Comunque non vi facciamo ascoltare gli originali, così vi fate un'idea naturalmente. Iniziamo dal Berlusconi di ieri.
Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice. Non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia. Convocherò oggi il ministro degli interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere.
E poi, per essere ancora più chiari, sentite il finale.
Io non retrocederò di un centimetro.
Non retrocederò di un centimetro, chiaro, risentiamolo, perché...
Io non retrocederò di un centimetro.
Chiaro.
Oggi dalla Cina, Berlusconi, eccolo qui.
Che cosa ho detto io ieri rispondendo a una domanda di un giornalista? Ho detto che lo Stato non è più lo Stato, non ha più la legittimazione ad essere Stato se non garantisce i diritti dei cittadini. E quindi che per la scuola, in un futuro per l'università, tutti avessero il diritto di protestare, ma non il diritto di impedire a chi non condivide la protesta di andare a scuola, di andare all'università. Io ho detto, siete liberissimi di manifestare e di protestare, ma non dovete imporre a chi non è della vostra idea di rinunciare al suo diritto a studiare e a istruirsi. Quindi non ho detto mai polizia nelle scuole, non l'ho nemmeno pensato, francamente, ma perché nelle scuole.
E va bene, questo Berlusconi, aspetto i vostri interventi naturalmente. 1922 800 24 0024. Abbiamo raccolto, non lo facciamo quasi mai, un Emilio Fede che naturalmente non nota questa contraddizione che secondo me è evidente nelle parole di Berlusconi, anche perché tra gli alleati, come riportano oggi molti quotidiani, non è che poi ci fosse un grande consenso intorno alle parole di Berlusconi. Già ieri modestamente avevo detto che la cosa è inapplicabile, poi al di là della considerazione sullo stato di polizia, sulla repressione, tutte le sciocchezze che abbiamo sentito in queste ore, è un provvedimento inapplicabile. E d'altra parte un premier non annuncia l'invio della polizia, quando è il caso la polizia interviene quando è necessario. E allora, sentiamo Emilio Fede che in apertura del TG4, dopo la notizia, per carità, degli elicotteristi morti, degli italiani morti nell'incidente in Francia, dice: beh, Berlusconi ha semplicemente puntualizzato.
C'è un Parlamento che deciderà della riforma, c'è uno Stato che deve proteggere chi non vuole andare in piazza ad urlare e invece vuole andare a scuola. Non si tratta di usare la polizia contro chi manifesta, nessuno ci pensa, nessuno mai ci penserà. E qualcuno ha voluto male interpretare, maliziosamente interpretare, una frase, una riflessione ben chiara che ha fatto ieri il presidente del Consiglio Berlusconi prima di partire per Pechino. Ha detto: bisogna evitare i disordini, bisogna evitare che si impedisca ai ragazzi che vogliono andare a scuola di poter andare a scuola, evitare i picchetti. Tutto sa di un lontano passato che vogliamo dimenticare, e comunque il concetto del Presidente del Consiglio è stato ribadito da Pechino, dove il Presidente Berlusconi, vi dicevo, è giunto oggi in visita ufficiale.
E va bene, questo Fede che non vede nessuna contraddizione. 800 24 0024, detto di Berlusconi, delle contraddizioni e tutto quello che volete, si sentono però i soliti deliri, come quello di un Berlusconi golpista, piduista, eccetera, Furio Colombo, senatore del Partito Democratico.
C'è una parte di persone fuori legge, che sono già potenzialmente fuori legge, che sono tutti coloro che in democrazia protestano, e nel caso specifico i giovani che protestano nelle scuole, questi vanno subito fermati dalle, dice lui, forze dell'ordine. In questo caso è chiaro che ha in mente una polizia tipo Genova G8, cioè la polizia che spacca le teste, la polizia delle manganellate senza misericordia. La dichiarazione è di tipo golpista, un tempo avremmo detto è sudamericana, è di tipo sudamericano.
Questo Furio Colombo, bisogna allargare le braccia, e come bisogna allargare le braccia di fronte a uno dei leader della protesta studentesca a Milano, si chiama Brancaccio, che ieri ho sentito, ho ascoltato e visto a Matrix, un tizio con gli occhialetti, con una barbettina, il quale parla a proposito del famoso provvedimento, che poi non verrà mai tradotto in una disposizione legislativa, della Lega sulle classi separate, chiamiamolo così per intenderci, di segregazione razziale. Sentitelo.
Credo che sia un po' paradossale parlare di cultura e rispetto e poi assistere a proposte come quella di qualche giorno fa della Lega di istituire classi separate, che introducono forme di segregazione razziale. nelle scuole. E io credo che questo, sia uno dei punti centrali anche della
segregazione razziale.
Siamo a questo livello, insomma, uno dei leader della protesta studentesca, credo a Roma, si chiama Brancaccio, non ricordo il nome, parla di segregazione razziale. Pensate un po' quale deve essere poi il ragionamento su cose più serie, appunto sui provvedimenti di legge, su quello che è la riforma Gelmini, che non è una riforma, eccetera, eccetera. Al di là del merito, questo è l'approccio. E qui non si allargano le braccia, come nel caso del senatore Colombo, ma cadono le braccia direttamente. Andiamo a sentire la Gelmini, che però esagera in Parlamento perché parla di una campagna terroristica, parole assurde, semplicemente c'è un confronto che può essere acceso, sbagliato nei modi, nei termini, ma cosa c'entra la campagna terroristica? La Gelmini in Parlamento.
E fuori dal Senato una campagna terroristica che ha diffuso false informazioni tra le famiglie destinate a svaporare quando il tempo ne farà giustizia. L'onorevole Veltroni al Teatro Capranica radunava la sinistra, scegliendo di fare della scuola il terreno privilegiato dello scontro.
Va bene. Questo il ministro Gelmini, che poi fa una gaffe, mezza gaffe, perché recupera un secondo dopo, parlando di Egida, con un accento sbagliato invece di Egida.
Al libro bianco sulla scuola, scritto sotto l'egida dei ministri Fioroni e Padoa-Schioppa, libro bianco che invito...
Colleghi, lasciamo realizzare al ministro il proprio intervento, il ministro ha il diritto di poter parlare.
Va bene, Francesco Brancaccio era lo studente che addirittura ha consegnato la lettera al presidente Napolitano, cioè uno dei leader riconosciuti, parla di segregazione razziale, questo è il livello. Gaetano Pecorella, da possibile giudice della Corte Costituzionale alla poltrona davanti a Klaus Davi a parlare di come fu iniziato al sesso.
Berselli mi ha detto che ha iniziato con una prostituta, lei sesso?
Io dipende cosa si intende per sesso. Se si intende
un incontro ravvicinato, ne ha avuto?
Se si intende per sesso
effusione?
Un rapporto completo,
mai.
No, sì. Ho cominciato con una prostituta.
Anche
se
lei.
Si intende invece per sesso un amore giovanile di quelli che ti sconvolgono la mente, che vuol dire stare insieme, toccarsi, andare a casa con qualche problema fisico dopo un pomeriggio vicino alla propria ragazza. Ecco, questo.
Quindi lei è esordito con una di queste belle di notte? Era giovane?
Sì, avrà avuto, non giovanissimo, avrà avuto 20 anni.
Voi iniziavate dopo di noi.
20 anni.
È curioso questo passaggio, ripeto, da un possibile scranno alla Corte Costituzionale a un'intervista a Klaus Davi sul sesso. Poi parla addirittura Pecorella, che è un avvocato serissimo, avvocato di Berlusconi, parlamentare ormai da tantissimi anni, di funzione sociale delle prostitute.
Si sottovaluta la funzione sociale
affettiva
della prostituzione. In molti momenti di disperazione, che persino magari qualcuno che aveva idee suicidiali, l'incontro con una donna che in quel momento ti ascolta, che fisicamente ti sta vicino, è un qualcosa che ti dà un grande aiuto. Di solito si guardano queste donne come se fossero, non so, delle bestie, no? Nella storia di ciascuno di noi c'è stato il momento in cui, se non avessi incontrato una donna, sia pure a pagamento, sarebbe stato disperato.
Beh, insomma, la donna che ti ascolta adesso mi sembra un po' esagerata, la funzione sociale, la disperazione, è un mondo che forse Pecorella conosceva una quarantina di anni fa. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 1935 800 24 00 24 per chiamarci. Andiamo subito in provincia di Milano. Vito, buonasera.
Buonasera Cruciani, io volevo agganciarmi al discorso della riforma. Cosa significa riformare in Italia? Significa che ogni qualvolta si mette mano a qualcosa, in particolare alla scuola, non si riesce a combinare nulla. 20 anni fa, io mi ricordo, partecipavo in qualità di studente e allora si gridava contro la Falcucci, non so se se la ricorda la Falcucci.
Ma come no, certo che la ricordo.
Allora,
è uno di quei personaggi che ieri ho dimenticato di elencare, ma si è dimostrato anche contro la Falcucci, per carità,
certo.
Contro tutti i ministri dell'istruzione.
Esatto, io partecipavo allora, non sapevo praticamente quali erano i contenuti della riforma che veniva proposta, ma comunque c'era un gran casino, sempre. quello che succede adesso l'ha sintetizzato anche lei bene stasera, un gran polverone a destra, a sinistra, sopra, sotto, però nessuno che poi entra nel merito delle questioni, ed è difficile poi per il cittadino orientarsi ed entrare effettivamente nel merito delle questioni. Io qui banalmente vorrei approfittare di questo spazio per valutare alcune cose. I mass media non aiutano certo a capire cosa sta succedendo. Mi trovo di fronte ad un volantino che mi dice cosa significa avere due insegnanti per classe nel tempo pieno. Significa questo: che la maestra che insegna lingua italiana, storia, entra alle 8.30 ed esce alle 12.30. La maestra che insegna matematica, scienze e geografia entra alle 12.30 ed entra alle 16.30. Quali sono i principi che vanno salvaguardati in questo caso? La copertura di un certo numero di ore, perché poi le mamme, sì, dobbiamo saperlo, sì, devono andare a lavorare, non possono certo occuparsi come accadeva 40 anni fa, dove magari l'occupazione femminile era ridotta. E in queste 8 ore i bambini non devono essere parcheggiati, devono avere una proposta formativa adeguata. Ora, prendiamo ad esempio il telegiornale di Emilio Fede, che è quello più eclatante. Cosa fa vedere Emilio Fede? Fa vedere gente di 50-60 anni che ricorda con piacere che il maestro unico funzionava. Certo che funzionava 40 anni fa, sicuramente.
Guardi Vito, adesso, però mi scusi.
Aspetta, lasci finire. In una società complessa come la nostra, molto diversa da quella di 40 anni fa, è difficile pensare che una persona si possa far carico di 8 ore. E poi cosa succede? Che laboratori sulle nuove tecnologie li perdiamo, le gite e le uscite didattiche le perdiamo, i progetti formativi
questa è la sua idea, io la penso diversamente, anche perché il maestro unico esiste in altri paesi in Europa, non in tutti naturalmente, ci sono, la cosa è molto diversificata e nessuno si straccia le vesti, per cui è una riorganizzazione. Io da questo punto di vista, guardi, non sono così catastrofista, non penso che andremo verso una catastrofe per il maestro unico. Ci sono altri punti molto più contestabili, come dicevamo prima con un ricercatore che ci ha chiamato nella prima parte della trasmissione. Questo è quello meno contestabile. La ringrazio. Gilberto da Roma, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
No, senta, io volevo commentare un attimo del discorso delle ritrattazioni dei politici, che sempre va, cioè, prendendo spunto da questa Berlusconi, che, cioè, però diciamo spesso i politici hanno due canali, uno quello della propaganda in cui si sparano grosse diciamo frasi, diciamo provocatorie, per poi ritrattare tutto nella sede invece meno esposta poi ai giudizi dell'elettorato, ecco.
Beh, insomma, quindi in questo caso sono due conferenze stampa, più o meno la stessa cosa, eh. Berlusconi ha detto delle cose ieri in una conferenza stampa, ha ritrattato, almeno secondo me, oggi in una conferenza stampa.
No, ma io poi mi riferirò anche, ho preso spunto per riferirmi a un sacco di dichiarazioni fatte dai vari Bossi e compagnia bella, diciamo. Però diciamo che questo era uno degli argomenti.
Ah sì, lì siamo alla scuola della ritrattazione, diciamo.
Sì, appunto.
All'università, anzi.
Volevo fare un commento, diciamo, per quanto riguarda invece le dichiarazioni di Cossiga. Ora io, diciamo che ho 50 anni, quindi ho vissuto un po' tutto il periodo giovanile negli anni 70, e mi sembra che ci sia un certo complesso da parte di Cossiga che forse ripensa ai tempi.
Cioè nostalgico di quegli anni, dice lei.
Nostalgico di quegli anni, nostalgico soprattutto di quello che succedeva in altre parti del mondo, tipo in Cile, dove ovviamente l'Italia non a quei tempi non condannò apertamente questo tipo di.
Ma guardi, non mi sembra. Sì, però non mi sembra che il Cile sia stato evocato in questo caso.
No, però voglio dire, se si parla di questo, di far agire i giovani in modo che poi l'opinione pubblica si renda conto e possa dare poi l'avallo ad eventuali atteggiamenti un po' più duri, diciamo, parliamo di fare.
Ma io credo che abbia usato un po' un paradosso, abbia voluto esagerare così. Non credo che pensasse davvero che Berlusconi deve mandare gli agenti per infiltrare il movimento studentesco, insomma, una cosa di questo tipo. Però insomma, adesso se abbiamo fortuna glielo chiediamo, Gilberto, se lo troviamo per telefono, sa, Cossiga non è mica facile, insomma, averlo al telefono. La ringrazio molto. Roberto da Milano. Buonasera Roberto.
Sì, buonasera Cruciani. Se sarò duro mi interrompo.
No, duro, lei può deve essere duro se vuole, no? Non deve mica trattenersi.
Sono un imprenditore di 40 anni che qualche anno fa ha deciso di spostare alcune delle sue attività all'estero.
Sì.
E mi sono accorto che a questa generazione di professori o di studenti le vere manganellate che Cossiga vorrebbe dargli non gliele darà la polizia, gliele darà quelli come me, che una possibilità non gliel'hanno data, perché sono andati all'estero e si sono accorti che all'estero il paese non è accartocciato come in Italia, che c'è una voglia nei ragazzi di fare che i nostri ragazzi non hanno più. Io avevo una maestra unica, mi sono laureato, ma il mio primo lavoro è stato andare a lavare i piatti. Io le faccio un altro esempio, in Svizzera,
sì.
Ma lei lo sa che in Svizzera per passare dalle scuole primarie a quelle superiori c'è un test di ammissione dove le donne sono più intelligenti di noi uomini, normalmente passano più donne che uomini, e il problema oggi in Svizzera è quello che alle scuole superiori ci sono più uomini che donne. Cosa succederebbe in Italia se andremo a fare una legge così?
Guardi Roberto, lei ha perfettamente ragione, perché nei giorni scorsi ho letto una cosa molto intelligente, che in realtà una scuola che punti alla meritocrazia e l'università anche, alla selezione eccetera, lei può immaginare quante proteste si beccherebbe una riforma di questo tipo, che nessuno ha mai fatto sul serio, nemmeno questa, non essendo una riforma, propone cose del genere, per cui la protesta c'è comunque sempre, qualsiasi cosa si faccia, a meno che non si voglia pensare che l'unico criterio sia quello di aggiungere continuamente soldi. La ringrazio Roberto. Presidente Cossiga, come sta?
Beh, mi dice il mio medico che, avendo raggiunto gli 80 anni, sto bene per forza, insomma.
Certo, senta, ma oggi noi non ci sentiamo dai tempi delle elezioni, quando facemmo dei lunghi collegamenti con Radio 24.
Lo ricordo benissimo.
Senta, però oggi in qualche corteo studentesco ho sentito risuonare di nuovo Cossiga Boia, Cossiga Boia.
Ho dichiarato che una moto di gioventù.
Addirittura.
Certo, sì, ritorno ai tempi felici del 76.
Senta, lei l'aveva
preso. Non mi basta, ecco.
Senta, lei però la retromarcia di Berlusconi l'aveva prevista. Oggi, in un'intervista al Giorno, aveva detto: insomma, vedrete che Berlusconi in qualche modo si tirerà indietro.
Assolutamente.
Come mai?
Sa, perché anzitutto non sono maturi i tempi. Bisogna, cioè, che questi studenti incendino qualche macchina e sfondino qualche vetrina, ma ci arriveranno, ci arriveranno.
Lei dice anche, siccome non c'è un'opposizione col granitico Partito Comunista ma l'evanescente Partito Democratico, dunque alle parole non seguiranno i fatti. Però Berlusconi oggi, insomma, dice proprio che non ha detto quelle parole, che di polizia non ha mai parlato, che non ci pensava assolutamente.
Sì, ma dunque tenga conto questo, che la situazione per l'amico Maroni e per me è totalmente diversa. Io avevo dietro il PC che mi criticava se non picchiavo duro. Mi spiego?
Come no? Chiarissimo.
Io ricordo che quando un mio sottosegretario, incautamente, dopo che avevano cacciato via Lama dall'università, sotto una gragnola di cubetti di porfido, il incauto sottosegretario all'interno, il mio sottosegretario all'interno, disse che nell'università non si poteva entrare se non su richiesta del rettore. E fu un coro da parte dei deputati del PC, che erano inveleniti per la cacciata di Lama, che urlavano: lo Stato è ovunque, lo Stato democratico è ovunque. Forte di questa cacciata, due giorni dopo io ho fatto sfondare i cancelli dell'Università della Sapienza dai blindati dei carabinieri della polizia. Sono entrati i giovani, allora allievi sottufficiali del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e dopo un poco l'urlato delle sirene, delle ambulanze, superava l'annullato delle macchine della polizia dei carabinieri, perché tante ne hanno dato e tante ne hanno preso che i pronti soccorsi di Roma erano intasati. E questo tra gli applausi dei deputati e senatori comunisti.
Oggi avviene una cosa completamente diversa, cioè il Partito Democratico di Veltroni, che è in parte erede di quella tradizione, sì, è dalla parte dei manifestanti e soprattutto...
Scusi, senta.
In parte, ho detto, è in parte erede.
Un momento. Beh, io non capisco, guardi, io non sono stato, come disse una volta, Cossutta, senatore mai anticomunista, ma ho contrastato i comunisti. Ma mi scusi, arrivare al punto da offendere la memoria del Partito Comunista Italiano di Togliatti.
In parte, dicendo, in parte.
Dicendo che questo partito è l'erede, non vedo perché lo debba fare.
No, no, infatti non voglio offendere assolutamente la memoria di nessuno, ho detto in parte erede.
No, ed è anche in parte.
E anche in parte, va bene.
Ma scusi, ma lui vuole. Ma lui immagina Walter Veltroni, successore di Togliatti, di Longo, di Natta?
No, no, non me lo immagino, non me lo immagino.
Insomma, non dimentichiamoci qual è l'ispirazione costante di Walter Veltroni.
Cioè qual, Obama?
Obama.
Ah, ecco.
Lui non c'entra in queste questioni, perché lui ha al telefono la mattina a sera per fare propaganda per Obama. Ma lo sa che nelle librerie di New York ci sono file chilometriche di gente che va a comprare il libro tradotto in inglese di Walter Veltroni?
Guardi, io sono in collegamento con New York ogni sera e mi dicono delle cose completamente diverse, ma capisco la sua ironia.
A me il rappresentante italiano presso le Nazioni Unite mi ha detto che sono file immense, che hanno già fatto la seconda o la terza ristampa.
Ma io ieri ho detto, Presidente, in questa sede, in questa trasmissione, che le scuole e le università da tantissimi anni godono di una sorta di extraterritorialità. Cioè dire,
non
si
è
può...
vero.
No?
Sono cose che si è inventato questo oscuro... Cos'è? Presidente della Conferenza dei Rettori. Che spero sia un medico che non sa di diritto.
Sì, il presidente della credo che sia il rettore dell'Università della Sapienza.
Ma quello che ci ha dormito mettendo al suo posto l'amico Fratti, beh, l'hanno fatto.
Sì, Guarino, credo, Guarino, una cosa di questo tipo.
Sì, beh, l'hanno cacciato via, hanno eletto Fratti.
Frati, sì.
Sì, ma cos'è, il professore di chimica biologica?
Sì, una cosa di questo tipo, credo.
Sì, perché lui non capisce di...
Cioè lei dice che, i rettori non è che possono decidere se la polizia entra o no dentro l'università, non esiste un principio del genere.
L'auto mio sottosegretario, quando per difendersi dall'accusa dell'inferocito Partito Comunista, disse che le forze di polizia non hanno potuto entrare alla Sapienza a difendere l'AMA perché lo aveva chiesto il rettore, se non lascia il banco del governo, mollano lui i deputati comunisti.
Senta, ma il consiglio di infiltrare non l'ho capito oggi bene, cioè Berlusconi cosa dovrebbe fare? Far infiltrare?
Dovrebbe infiltrare qualcuno che dia una spinta ai ragazzi. Aggiunto, io sono scontento perché non basta gridare contro di me, io come ho dichiarato, io voglio sentire scandire così Camboglia, alzare il braccio destro e atteggiare la mano a pistola. Voglio che, come a quei tempi, il possesso e l'uso della P38 sia l'ideale dei giovani manifestanti. E poi voglio sentire scandire il grande slogan,
cioè qua,
se vedi un punto nero spara a vista, o è un carabiniere o un fascista.
Ma davvero secondo lei negli atenei si sta ricreando una situazione di questo tipo? Non è un po' esagerato? No,
guardi, io ricordo perfettamente, io ero sottosegretario alla difesa, avevo la delega per i carabinieri, io ricordo Valle Giulia, te ricorda?
Come no?
Era piccolo.
Era un po' piccolo, però insomma dai filmati, dalle ricostruzioni.
Allora, da Valle Giulia ha preso l'avvio, che poi sa, io spero che non ci so, perché sa cos'è, questi ragazzi di oggi si interessano alle valline, all'isola dei famosi.
Appunto, dico
io che li facevo picchiare l'ammiravano, e questi ragazzi scendendo in piazza correvano rischi.
Appunto, ma questi qua si occupano dell'isola dei famosi, altro che di P38.
Sì, questi sono l'isola dei famosi.
Appunto, non è che
poi... Sa, io, franca... francamente ho sentito un'onda di commozione quando ho visto i bambini delle scuole elementari che sfilavano gridando assunzioni.
Ma no.
Senta, allora, l'errore di Berlusconi, sa sì. qual è? Non ha capito che in Italia c'è una radicata tradizione. Gli ospedali non sono per i malati, gli ospedali sono per i medici, gli infermieri portatili. Mm. La scuola non è, la scuola elementare non è per gli scolari, è per gli insegnanti.
In Italia è sempre stato così.
È un errore.
Certo. Drammaticamente così.
E certo, lui lo sa quanti sono i bidelli.
La Lega ha detto recentemente, non so quanti, 16.000, una cosa,
allora,
no, 36.000.
Che cosa sono un numero superiore agli appartenenti all'arma dei carabinieri.
Senta, però lei quando dice bisognerebbe picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano, no? Dopo questa
sì,
operazione.
Allora io comincerei dai docenti. Dai docenti. Ma guardi, intanto, guardi, mi credo a me.
Sì, non succederà niente di tutto, amici, non succederà niente di tutto questo.
Tanti amici che ho fatto picchiare a sangue, no? Perché poi si diventa amici, no? E allora io ho una smazzolata ai professori. Oggi a Torino ha pontificato uno che è arrivato in cattedra non so mai come e che era quello che guidava l'occupazione dell'Ateneo di Torino.
Sì, ho letto.
Beh, poi da quelle cose l'ha ammazzato Casalegno, poi hanno ammazzato il presidente degli avvocati, ma queste sono cose secondarie perché un morto in più, un morto in meno, eccetera. Ma adesso fortunatamente non è un morto, non è che da loro un morto in più, un morto in meno non contava per loro. Oggi invece conta un avvenire in più, un avvenire di meno.
Eh sì, la questione sono i soldi.
Però,
adesso.
Insomma, io vorrei, ecco, io sono attaccato alla radio, alla televisione, perché io voglio sentire i bambini della prima, della seconda, della terza elementare che spontaneamente...
Sì.
urlano così gabbia, oppure quando vedo un punto nero spara a vista. Adesso che cosa c'è?
Però questo è un po' nostalgia, presidente. Lei non ci trova nemmeno una ragione no. negli studenti, nelle manifestazioni, non so, i soldi che non arrivano, i tagli, per lei queste cose non contano?
Perché a mio avviso, guardi, la politica Berlusconi è sbagliata. Vuole sapere cosa dovrebbe fare.
Cioè?
Vuole sapere. Allora, con decreto legge raddoppia, triplica gli stipendi dei maestri e dei professori.
Ottimo.
Tutto. Poi c'è un corso di laurea di un'università che non nomino perché ho degli amici, dove per 15 studenti ci sono 45 tra ricercatori e professori di prima fascia.
Si cancella con un decreto.
No, lo raddoppia.
Come li raddoppia?
Sì. L'Italia è il paese che ama l'inflazione, poi non so cosa succede dopo.
Ah, ecco.
Allora, decreto legge, maestri, professori di scuola media, professori di università, triplicati di numero e triplicato lo stipendio, subito.
Vabbè, poi lo Stato crolla in un secondo, dopo le finanze dello Stato crollano, dobbiamo andare a Bruxelles.
No, ma fanno operatori finanziari come i bond avvelenati americani.
Così
si mettono insieme. La Germania no, perché un avvocato bravo, ma di questo si mettono insieme Brunetta da una parte, Tremonti dall'altra, e imitando la Lehman Brothers queste cose, emettono dei bond, dei titoli spazzatura, in base ai quali, che scontati da banche compiacenti, dopo che gli amministratori delegati si sono triplicati l'emolumento, permettono a Berlusconi di coprire, così formalmente, triplicare il numero dei maestri elementari. Cioè, in classe elementare, non più 4, 16. Cioè, cambi il maestro ogni mezz'ora.
Assolutamente.
Questa, diciamo sinceramente, per usare la vecchia terminologia, questa è l'educazione democratica, tra virgolette. Non quella di Veltroni, no.
Presidente, parlerei con lei per un'ora, devo concludere perché ci sono i telegiornali tra pochissimo, li mandiamo in onda, come lei,
come... tante cose.
Un abbraccio, arrivederci. Ci sono moltissimi messaggi che ci sono arrivati, ma ci sono anche i titoli dei TG, TG5.
In Francia, vicino a Strasburgo, precipita un elicottero della nostra aeronautica, morti gli 8 militari italiani a bordo, decollato da Rimini, doveva partecipare ad una esercitazione. Non ho mai pensato alla polizia nelle scuole, così Berlusconi da Pechino, liberi di manifestare ma non si imponga a nessuno di rinunciare al diritto allo studio. Ancora manifestazioni in tutta Italia e sit-in di protesta davanti al Senato contro il decreto legge sulla scuola, il ministro Gelmini convoca gli studenti. Ubriaco, aveva travolto e ucciso 4 giovani nel Piacentino, l'albanese alla guida patteggia e viene condannato a soli 3 anni, la rabbia dei familiari. Nel carcere di Trapani, aragoste e champagne per 4 boss della Camorra, tentano di corrompere una guardia che racconta tutto ai magistrati. Tra poco l'estrazione dei numeri del Superenalotto, il 6 vale 100 milioni di euro, il jackpot più alto di tutti i tempi.
Bene, a ruota, TG1, sentiamo.
Elicottero dell'aeronautica precipita in Francia durante un'esercitazione, morti 8 militari, venivano da Rimini e da Brindisi. Berlusconi, un dovere tutelare il diritto alla scuola, ma mai pensato alla polizia negli istituti. Divorzio tra informazione e realtà. Il ministro Gelmini convoca gli studenti, occorre discutere sui fatti. Il PD, il premier, contraddice se stesso. Gli studenti in piazza contro il decreto Gelmini, marcia di protesta dall'università al Senato. Cori e slogan, nessun incidente. Ancora 2 dispersi dopo il nubifragio di Cagliari, case sommerse dall'acqua e dal fango, centinaia gli sfollati. Un uomo malato d'amore al Festival del Film di Roma, ma Monica Bellucci assicura, per amore ho sofferto anch'io.
Bene, andiamo a sentire Antonello da Roma, buonasera. Antonello.
Buonasera.
Dica.
Certo, è un momento particolare per me, intervenire dopo...
Dopo Cossiga, dopo Cossiga.
Ma poi con tutti i trascorsi, perché lui ha fatto questa sua uscita molto nostalgica.
Molto nostalgica.
Molto nostalgica, e io quelle cose che ha raccontato... Io c'ero, vabbè, chiudiamo subito la storia.
Sì, perché sennò dovremmo riprenderla,
no,
le esperienze personali, i picchetti.
Lasciamo correre la parte, il lato divertente vorrei tirar fuori.
Sì.
Cossiga con il suo show.
Sì.
Berlusconi con il suo show.
Sì.
Siamo nel pieno di un grande show planetario.
Assolutamente.
Tutto molto divertente.
Molto divertente.
E tutto molto... moderno, diciamo che Berlusconi ha cartolarizzato i politici, qui oggi abbiamo il subprime anche nell'ambito politico, perché così che diceva giustamente, non insultate la memoria del PC, quelli non insultiamo nessuno, lasciamo perdere quella roba là, oggi ci troviamo a parlare di niente, di fronte a una montagna di problemi seri, siamo dietro all'egida o l'egida del nostro ministro dell'istruzione, che non si dovrebbe permettere di sbagliare certe cose.
Vabbè, l'ha corretto un secondo dopo.
Sì, per carità, è tutto il resto. Quindi perdiamo tempo con gli scodazzi per Pechino di Berlusconi e abbiamo invece veramente una serie di problemi oggettivi. Qualche giorno fa, credo Fini, un giornalista, ha fatto un'analisi che ritengo di un equilibrio e di una precisione millimetrica.
Da noi, no?
Sì, da voi, da cui vi ascolto molto spesso. Ha detto, se non si affronta il problema della scuola, che è centrale, non solo per l'insegnamento, per tutto il resto, la produzione, in maniera organica e non scannandosi un ministro dopo l'altro, che con i ritmi che avevamo fino a poco tempo fa, fino a questo pseudo maggioritario, cambiamo ogni 20 minuti, io mi ricordo a proposito, tornando a prima, di Misati, e se non si fa una cosa organica, saremo qua a discutere tra un anno, 2 anni, alla prossima legislatura o al prossimo impatto, delle stesse storie.
Sì, Antonello, lei ha perfettamente ragione. Bisogna anche dire che se ci fosse davvero una riforma seria della scuola, io credo che le cose non sarebbero cambiate dal punto di vista della protesta. Ci sarebbero state lo stesso le proteste, forse anche maggiori. La ringrazio. Andiamo a sentire Antonio, provincia di Pisa. Grazie, Antonello.
Pronto?
Antonio, dica.
Sì, io volevo dire questo, che praticamente non sono d'accordo col metodo che ha usato Berlusconi, cioè di dire che la scuola sarebbe andata, che la polizia sarebbe andata all'interno delle scuole, perché secondo me non andava detto e andava solo fatto, per questo motivo, perché secondo me non è giusto che ci siano delle persone che si possono permettere di protestare, di occupare l'università, mentre, o le scuole superiori, mentre ci sono delle persone che vogliono andare tranquillamente all'università e studiare.
No, ma quello è un principio sacrosanto e bisognerebbe trovare il modo, naturalmente non può essere quello di mandare la polizia ogni volta in tutte le scuole, perché non ci sarebbero nemmeno i mezzi. Però bisogna trovare il modo per garantire, io per esempio quando c'era la protesta, lo ripeto ancora una volta, della Pantera, cosiddetta Pantera nel 1990, credo intorno a quella data, all'Università di Roma, volevo fare lezione, me ne fregavo di quelle proteste che infatti non portarono a nulla e mi era impedito sostanzialmente di farlo. Non potevo fare lezioni perché le lezioni erano sospese, chi faceva lezione, i professori erano intimiditi, aggrediti, come succede spesso.
Il problema più grosso qui sono anche i presidi. Perché io sono arrivato lunedì in facoltà, volendo fare lezione, ho trovato un cartello scritto a penna in formato A4, dove c'era scritto: le lezioni sono sospese fino al giorno 20 compreso.
Certo.
E sul sito, chiedendo alle bidelle, dice: no, ci sono 3 professori che fanno lezione, ma in un'aula sì, in un'aula
sì,
no.
Sì, ma guardi che i presidi e i professori hanno tutti paura, la maggior parte, non tutti naturalmente, perché insomma...
No, ma qui sto dicendo che il preside... Sì. Cioè, Ha sospeso
le lezioni, certo.
Ha sospeso le lezioni per cosa? Per una protesta. Cioè, io sono arrivato da fuori, sono arrivato fino all'università non avendo notizie certe. Il giorno dopo ho chiamato, ho detto: ma c'è lezione? La risposta è stata: non lo sappiamo.
Antonio, questa qua è una follia, perché uno paga le tasse. Insomma, ripeto, l'università non è un ufficio pubblico, è qualcosa in cui basta un drappello di studenti per sospendere le lezioni. Diciamo la verità, non bisogna essere berlusconiani per dire una cosa di questo tipo. È la realtà. Questo è tollerabile? No, non è tollerabile. Secondo me bisogna trovare il modo perché le cose proseguano. 28 minuti, un ascoltatore mi scrive, Yuri da Mantova, ci dica la verità, quello era Fiorello, non il presidente Cossiga. No, era il presidente Cossiga, anzi se Marco Baldini è in ascolto, ogni tanto ci ascolta, ci chiama per rassicurarci, non era Fiorello, era Cossiga, magari abbiamo sbagliato il numero. Andiamo a sentire Andrea da Bologna, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, buonasera.
Dica.
Ascolti, per sgombrare da ogni dubbio, io sono un quarantenne, ero politicamente un democristiano De Fero, adesso non riesco più a posizionarmi politicamente da nessuna parte.
Democristiano De Fero è una bella espressione, però ormai piuttosto superata, un po' vetusta, o no?
Ma il problema è un problema serio, nel senso che io non riesco più a riposizionarmi politicamente. Era uno della sinistra di C, si figuri.
Quanto
io
la capisco,
so più...
quanto la capisco. Beh, la sinistra di C si è un po' riposizionata nel Partito Democratico, diciamo la verità.
Il problema è che pare che siamo ospiti, questo almeno fino a che non ci daranno lo sfratto.
No, che ospiti, no, ospiti per niente. Siete influenti, sì. Siete influenti, altro che...
Qualcuno sì, qualcuno no.
Ha mai sentito Veltroni parlare di laicità, di affrontare un tema di questo tipo?
Il problema è uno solo, che il discorso è che il Cencelli funzionava bene quando ci si incrociava a decidere le tre cose. Non si può fare il Cencelli all'interno di uno stesso partito, non può essere. Un partito che si costruisce sui Cencelli, via.
Bravo.
Questo
è decoro, adesso è un altro discorso, però insomma mi sembra un'osservazione corretta quella del Cencelli.
Allora no, la faccio corta, le volevo dire, io lavoro a Bologna ormai da tempo e devo essere sincero, ho sentito il senatore Cossiga prima, il presidente Cossiga, la fauna universitaria bolognese, lo dico con sincerità, da democratico doc, è una brutta fauna, brutta come studenti, brutta come alcuni, non tutti per carità, non generalizziamo, alcuni docenti che vengono a un certo tipo di scuola di pensiero che è quella del 77 bolognese.
Ma lei di chi parla, Andrea? Di chi parla? Degli studenti o dei professori?
Le posso dire che in Bologna particolarmente c'è una straordinaria sintonia. Da quanto dicono i famosi cattivi maestri? Io ho come la sensazione che lì di cattivi maestri ne sia rimasti i dati diversi e che sono in perfetta sintonia con una certa tipologia di studenti.
che sono poi quelli che quando io lavoravo in agenzia di lavoro a Bologna come responsabile del punto di lavoro, io dovevo chiudere e mi scrivevano sulle vetrine sia vista o sia al cranio, con le K.
Ma io guardi, io da questo punto di vista però non sono troppo d'accordo con il presidente Cossiga quando dice che possono tornare quei tempi. A me sembra esagerato, per carità, con tutto il rispetto della conoscenza e dell'esperienza del presidente Cossiga e del fatto che ci siano degli estremismi un po' dappertutto, penso che non ci siano quei tempi lì, e che in questo momento il movimento che è nato all'interno dell'università sia piuttosto frastagliato. Ci sono anche addirittura dei movimenti di destra in diverse università, e poi curiosamente, questo è un altro aspetto interessante, la protesta è maggiore dove nelle università che hanno più problemi di budget, di deficit, che spendono tanto, insomma, che hanno problemi che non sono proprio virtuose da questo punto di vista, non è un caso. Andrea, la ringrazio. Mario da Milano.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Brevemente, io ho poca stima per questo governo, e quello che sta facendo per l'università credo che sia abbastanza rischioso per l'università, nel senso, non sta facendo cose buone. Io da dentro l'Università di Milano vivo i problemi che saranno creati dai tagli al bilancio.
Sì.
E questa è la mia premessa, però dall'altra parte non ho tanta stima neanche di chi ci sta difendendo, cioè di questo movimento studentesco. Non mi sembra che vada al punto.
E quale sarebbe il punto?
Il punto è di introdurre metodi di valutazione seri,
sì,
innanzitutto tra le università, visto che c'è un finanziamento nazionale,
sì,
tutti i soldi vengono dalla stessa parte e vanno dappertutto, che almeno si valutino le università che li meritano, quelle che pubblicano bene, quelle che lavorano bene.
Assolutamente, Mario, lei secondo me ha fatto la critica giusta. Guardi che il suo atteggiamento, che è quello di dire a me i provvedimenti del governo non piacciono, perché sicuramente l'università soffrirà per i tagli che ci sono in diversi provvedimenti, però non mi sembra che la protesta esprima qualcosa di vitale, come dice qualcuno, qualcosa, un sussulto di vitalità ho sentito ieri, ma così, una protesta che non ha sbocchi, perché ripeto, magari lei mi correggerà su questo, Mario, io credo che se invece ci fosse una protesta, una riforma indirizzata verso le cose che vuole lei, no? La meritocrazia, premiare le università più virtuose e punire quelle meno virtuose, ci sarebbero le proteste lo stesso. Pensi un po' se la formazione universalistica o l'istruzione universalistica, così come è organizzato oggi in Italia, che ha provocato, diciamo la verità, degli scompensi pazzeschi e la mancanza di qualità che è sotto gli occhi di tutti, venisse riformata in senso leggermente più elitario. Adesso lo voglio semplificare. Lei può immaginare cosa accadrebbe nelle università e nelle scuole, Mario?
Certo, certo, ma non c'è bisogno di tirar fuori le elite. Sarebbe molto bello che oggi le elite all'università esistono, perché chi fa... Molti di quelli che fanno ricerca sono tra i pochi che possono permetterselo, cioè c'è una selezione in base al censo. Sarebbe bello che le persone che entrano in università, sia come studenti, sia come ricercatori, fossero i migliori, qualunque sia l'estrazione sociale.
Lo so, Mario, lei ha ragione, la ringrazio di questo intervento, molto bello. Eccoci qua, gentili ascoltatori, alle 20:20, 800 24 00 24. Claudia Mancina, buonasera.
Buonasera.
Claudia Mancina insegna alla Facoltà di Filosofia dell'Università di Roma, è stata in Parlamento con i Democratici di Sinistra. Le voglio chiedere una cosa. Io mi sono fatto questa convinzione anche dopo numerosissime telefonate che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi di ricercatori, di studenti, eccetera, eccetera, che in fondo tutti hanno consapevolezza, almeno le persone credo più assennate, che questa non è una riforma, men che meno una riforma dell'università. Oggi il ministro Gelmini ha detto che si metterà a pensare all'università tra poco, ma si tratta di una sistemazione di bilancio, adesso uso un'espressione un po' strana, ma insomma di spostamenti di soldi, e sicuramente per quello che riguarda l'università di tagli nei prossimi anni. E dunque non si affrontano i veri nodi dell'università, però tutto questo, dalle proteste, diciamo, studentesche, adesso parlo dell'università ma potrei allargare la questione anche alla scuola, non è che venga fuori molto poi alla fine, o no?
No, infatti purtroppo non viene fuori, perché le proteste sono un po' a senso unico, cioè sono solo proteste, insomma non c'è un'idea di riforma. D'altra parte, senta, non è che ai movimenti di protesta si chiede di avere un'idea di riforma.
No, certo, anche questo è vero.
Il problema è che non c'è da parte del governo un'idea di riforma.
Certo, certo.
Io credo che ci sarebbero molte cose, cioè ci sono molte cose che non vanno nell'università, veramente molte, e c'è anche una responsabilità da parte delle università e di chi governa le università, di chi le ha governate e direi di tutto il corpo docente. Però tocca al governo, tocca alle forze, insomma, alla maggioranza politica, al Parlamento, proporre delle possibili soluzioni.
E non è un caso, certo, assolutamente. Come? Non è un caso, tra l'altro, lei ha detto bene, poi alla fine non bisogna attribuire troppe responsabilità a chi protesta. Certamente c'è una responsabilità nell'evitare violenze e cose, ma non sta a loro proporre delle riforme. Tra l'altro leggo che una serie di deputati, di parlamentari del PDL o comunque della maggioranza dicono che forse non è che ci sia stata troppa discussione intorno a questa riforma. Gelmini o no? Riforma, insomma.
No, appunto, non c'è una riforma Gelmini, forse ci sarà. Lei oggi ha detto che sta preparando un testo per l'università, di cui mi pare, almeno a mia informazione, nessuno sa nulla, non mi pare che ci siano stati neanche degli accenni. Non c'è una riforma, non c'è un testo di legge, infatti, della Gelmini sull'università.
Sì, sì,
ci sono norme previste nella finanziaria, che sono appunto i famosi tagli, e anche un parziale blocco del turnover, perché adesso siamo in una fase in cui molti professori andranno in pensione ed è viene esplicitamente previsto che solo una piccola parte di questi possa essere reintegrata con nuove assunzioni. Ci sono i tagli, che sono dei tagli gravi, e sono gravi soprattutto perché c'è un passato di tagli, cioè non cominciano adesso i tagli,
no,
questo va detto a onor del merito. Anche
governi di centrodestra e centrosinistra
hanno sempre tagliato sull'università e quindi non è una novità sicuramente. E poi c'è questa norma famigerata, che io non considero invece famigerata, nella legge 133, che è una legge comunque non della Gelmini,
sì,
cioè non del Ministero, insomma, della
pubblica,
che è quella che dà la possibilità, non è un obbligo, ma la possibilità alle università di trasformarsi in fondazioni in modo da poter raccogliere anche un finanziamento.
Ma questo non mi anche a me non sembra uno scandalo, molti parlano, appunto, temono, gli studenti, leggo da qualche parte, la trasformazione, lo snaturamento, eccetera, ma insomma qui
è... Questo aspetto della privatizzazione dell'università che si agita da molto tempo,
esatto,
secondo me non è questo il problema, però è vero, va detto, è vero che appunto mancando un progetto di riforma, dando la sensazione che ci sia una volontà politica del governo di dedicare anche degli sforzi politici prima ancora che finanziari a ripensare l'università, è anche poi abbastanza inevitabile che una norma di questo tipo venga interpretata sbagliando come una intenzione di privatizzazione dell'università.
Senta, le voglio chiedere una cosa, è un po' una provocazione, lo so, però noi ci siamo occupati spesso anche in questa trasmissione, nonché a Radio 24 in diverse altre trasmissioni, della questione dei baroni universitari, usano un'espressione secondo me bruttissima che dovrebbe essere anche eliminata, comunque di moltissimi concorsi che sono, non dico truccati, ma sappiamo il modo di reclutamento che andrebbe cambiato. Perché non c'è una sollevazione, una ribellione degli studenti su questa cosa che è una cosa fondamentale?
Beh, perché questa cosa, per quanto sia importante, riguarda la professionalità dei docenti, non riguarda direttamente gli studenti, forse...
No, ma anche i ricercatori stessi, non, alla fine sì, c'è sempre la cosa della stabilizzazione, dunque quel provvedimento che limita la stabilizzazione, eccetera, eccetera, però nei confronti di questa cosa qui non vedo grandi...
Perché la cosa riguarda la questione del reclutamento universitario è molto complicata, non, anche lì questa polemica contro... i concorsi è giustificata in parte ma non del tutto e comunque non coglie le questioni fondamentali. Io le faccio notare una cosa, le vorrei far notare una cosa, che ci sono stati negli ultimi anni negli ultimi anni, veramente la cosa è cominciata già negli anni 70, all'inizio degli anni 80. Ci sono stati vari tentativi di cambiare il sistema del reclutamento, cioè dei concorsi, e tutti questi tentativi, nessuno di questi tentativi ha ottenuto il risultato di rendere più affidabile e più legittimato agli occhi dell'opinione pubblica il sistema dei concorsi. Perché? Perché evidentemente non è un problema del sistema dei concorsi, ma è il modo in cui le comunità scientifiche operano la selezione di chi, perché comunque un elemento di selezione da parte delle comunità scientifiche è inevitabile.
No, ma quello è inevitabile, però
non è che i concorsi possono essere giudicati da nessun altro se non perché stiamo parlando di persone che anzitutto devono fare ricerca.
Assolutamente, però in Italia non c'è dubbio, forse la questione dei nomi evocata dal professor Perotti recentemente è esagerata, delle omonimie, per carità.
No, quello è il problema del nepotismo,
esatto,
ed è un'altra
sì.
cosa. Il problema
sì.
del nepotismo è un problema serio, soprattutto in alcune facoltà.
Sì, sì. Perché, no, non in tutte, certamente.
Alcune facoltà che sono quelle che peraltro sono più legate al mondo del mercato, quindi ai guadagni, al prestigio sociale, eccetera. È meno presente il problema.
Senta, è un caso che
tradizionali scientifiche.
Come? Certo, è un caso che le università dove anche i presidi sono d'accordo con gli studenti sulle occupazioni, eccetera, siano quelle più tra virgolette indebitate, con più problemi finanziari, secondo lei?
Non lo so, non credo, mi pare che siano d'accordo dappertutto. Mi pare che
la protesta
di oggi mi pare che veda una forte partecipazione da parte dei presidi e dei rettori.
E invece questo modo, cioè il fatto di tutti i ministri dell'istruzione sono stati contestati, diciamo dalla Falcucci in avanti, per mille motivi più diversi, però non è un caso che ci sia il filo rosso della contestazione continua nei confronti di tutti i ministri, no o no?
No, infatti, non è un caso per niente, questo a mio parere dice anche che la contestazione e la protesta è spesso molto, come dire, indiscriminata, cioè spesso non è sugli effettivi contenuti, non riguarda il merito delle proposte, ma semplicemente non si vuole consentire nessun intervento di modernizzazione. Uno dei ministri più contestati è stato Luigi Berlinguer, che è anche quello che più seriamente ha tentato di fare una riforma sia dell'università che della scuola.
Assolutamente.
Della scuola. Ora, però io in questo caso, come ho già detto e voglio sottolinearlo perché non voglio che le mie parole possano essere mal interpretate, ritengo che non ci sia un progetto di riforma.
No, ma questo era chiaro dal suo intervento.
Però mi pare che la protesta sia uguale, insomma, sia quando c'è un progetto di riforma sia quando non
pensiamo,
c'è.
Pensi
se c'è di tabù in questo paese, non si può riformare la scuola e l'università. Peraltro contemporaneamente tutti si lamentano che sia la scuola che l'università non funzionano.
Pensi se ci fosse davvero una riforma seria, ci sarebbero il triplo delle proteste, forse, secondo me.
Può darci, sì, non lo escluderei.
Allora, lei ha evocato Berlinguer, la ringrazio perché domani mattina a Via Voce credo che sarà ospite.
Sì.
No, era stamattina Berlinguer, mi sono confuso tra le decine di trasmissioni di giorni che non capisco più niente di proteste. La ringrazio molto, buona serata.
Prego.
Eccoci qua, 20:35, 800 24 00 24 per chiamarci. Aggiornamenti a meno 12 dalle elezioni americane. Forse abbiamo un po' esagerato, black or white, perché vogliamo capire in pochi minuti se davvero la questione razziale è ancora così importante a meno 12 dalle elezioni americane, ma soprattutto da Cristian Rocca, che saluto. Ciao Cristian, da New York.
Buonasera.
Allora, siccome tutti noi vogliamo, in realtà cosa vogliamo? Un po' siamo distanti dalle elezioni americane, forse te un po' di meno perché ci lavori ormai da anni, però che cosa vorremmo? Vorremmo il brivido la notte del 4 di novembre, non vogliamo che le cose siano scontate, perché non siamo fan né di Obama né di McCain. E allora oggi abbiamo avuto un brivido quando abbiamo letto in realtà già da ieri notte, ora italiana, abbiamo... ha avuto un piccolo fremito quando abbiamo letto di questo sondaggio che addirittura dà un Obama, un McCain distante solo di un punto da Obama rispetto ai 10-12 di cui si parlava. Cosa è successo? È vero? Non è vero? È credibile?
È vero, nelle ultime 24 ore sono usciti 5-6 sondaggi, un paio dei quali danno sempre Obama in vantaggio di 12 punti, 9 punti, di 6 punti, 7 punti, eccetera. Poi invece sono usciti alcuni, uno è questo che citavi tu, che viene considerato molto credibile, della IBD, che dà Obama avanti di soltanto di un punto, e ce n'è un altro che dà Obama avanti soltanto di 3,5, mentre l'altro giorno erano 6, sempre della stessa società demoscopica, e poi pochi minuti fa è uscito il nuovo della Gallup, che ha spostato il vantaggio di Obama a soli 4 punti, anche se la Gallup poi ne fa di due tipi, uno gli ha dato 4 punti, uno di 6 punti. Comunque sostanzialmente sembra
sembra venire fuori un minimo di recupero da parte di Joe McCain. Accanto a questi sondaggi ci sono anche altre due piccole notizie positive per McCain, che è questa: è venuto fuori che soltanto il 13% degli elettori alle prossime elezioni del 4 novembre saranno elettori per la prima volta, cioè nuovi elettori, mentre si dice che è una quota, diciamo, fisiologica, normale, perché la gente poi compie gli anni, diventa maggiorenne, ed è molto simile a quella, anzi uguale a quella del 2004, quindi di 4 anni fa, mentre si diceva che Obama avrebbe portato moltissimi nuovi elettori al voto, non solo i giovani ma anche molti neri che solitamente non vanno a votare.
E ricordiamo, che qui bisogna iscriversi al voto, dunque non è automatico che chi è nelle liste elettorali, diciamo, poi voti concretamente, bisogna iscriversi.
Esatto, non ci sono proprio neanche le liste elettorali, ci si registra al voto, non è un diritto che uno ha, come dire, devi fare un passo per registrarti alle liste elettorali e poi poter votare.
Allora ti chiedo però velocemente, molto velocemente, se questo cambiamento nei sondaggi che percepiamo e che speriamo, ma non per McCain, speriamo per il brivido del 4 novembre, questo lo dico seriamente, anche se con il sorriso naturalmente, se dipende anche da questo fattore razziale, diciamo, o no, se davvero i sondaggi contano, ancora non hanno contato questo elemento.
Ma intanto questi sono i fatti, la mia opinione è che Obama vincerà alla grande le elezioni, però per rispondere alla tua domanda, diciamo che si parla di questo effetto Bradley, dal nome di un sindaco, di un candidato sindaco nero di Los Angeles che sembrava dovesse vincere le elezioni qualche anno fa, secondo i sondaggi, e poi invece le perse di 4 punti, e si disse che il motivo era esattamente questo, cioè che i bianchi solitamente dicono, hanno un po' paura e timore a dire ai sondaggisti che non votano per il nero perché possono sembrare razzisti. Questo si chiama effetto Bradley, ma c'è chi dice che in questo caso può avvenire un effetto Bradley al contrario, cioè che in zone tra virgolette razziste, cioè dove c'è gente che non ama i neri, magari non è facile, non è dire apertamente di votare per Obama, e quindi magari la gente dice ai sondaggisti che voterà per il candidato bianco John McCain, e poi nel segreto dell'urna invece vota per Barack Obama. Gli esperti, gli analisti dicono che sostanzialmente la somma di queste due cose sarà somma zero, quindi non ci sarà nessun effetto di questo tipo. Sarà vero o non sarà vero? Lo sapremo ovviamente la mattina del 5 novembre.
Va bene. Grazie a Cristian Rocca. 20:39:40, Francesco da Firenze, buonasera.
Buonasera Cruciani. Io sono un professore universitario e sono un dirigente d'azienda, però non voglio parlare né della crisi economica che travaglia le nostre aziende, né della situazione universitaria.
Io adesso
credo che pure sono due argomenti che mi interessano molto, certo, e che seguo. Io adesso vorrei stigmatizzare la scaletta di apertura del TG3, perché se un telegiornale nazionale mette come terza notizia la morte di 8 aviatori facendoli cedere il passo a un'agenda politica di polemica che dimostra, secondo me, solo scarso senso dello Stato, scarso senso delle istituzioni, e se questo è in qualche misura associabile alla linea che la sinistra in questo momento sta portando avanti, io francamente sono rimasto senza parole.
Francesco,
c'è un'associazione che spesso a torto a ragione viene fatta con il TG3 e la sinistra. Se questa associazione è vera e se il TG3 si sente di aprire con una scaletta in questa maniera, francamente come cittadino sono indignato, e questa mia indignazione volevo dargliela e darla a tutti i concittadini che stanno ascoltando in questo momento.
La ringrazio Francesco, naturalmente sono d'accordo con lei nel merito, però poi ognuno fa quello che vuole. Certamente di fronte alla morte di 8 militari anche le considerazioni politiche dovrebbero passare in secondo piano, però insomma succede anche questo. Per stasera abbiamo finito, purtroppo però davvero li invito domani sera a parlare con noi, Dario da Torino, Fabio da Milano, Mario dalla provincia di Benevento, molti interventi sull'università da quello che mi raccontano al di là dello schermo, Andrea da Napoli che è un rappresentante degli studenti. Andrea, buonasera.
Buonasera e complimenti per la trasmissione.
Andrea, ci sentiamo domani, la richiamiamo noi, tanto abbiamo i vostri numeri che avete lasciato ai nostri telefonisti, che come al solito bravissimi li hanno registrati, e ci sentiamo perché siamo in grave ritardo questa sera, ci sentiamo domani 18:30.